Andiamo in Israele. Il giornale Ansa pubblica l'articolo Israele, folla seguaci di Netanyahu in piazza contro Bennett. E come mai in Israele vogliono Netanyahu di nuovo? Perché?
Insomma, qui ci sono partiti politici, ognuno si tira l'acqua al suo mulino. Ognuno c'ha il suo mulino, no? E non è che questo presidente di adesso, non so, sembra molto diverso, insomma. È lì che fa il duro contro l'Iran e gli ha detto all'Iran che se loro non si calmano gli faranno la guerra, gli ha detto. E Israele non scherza, quando dice una cosa la fa. Non è così contento Israele che l'Iran diventa una potenza nucleare, assolutamente. Questo tra il nuovo presidente, il nuovo primo ministro e quell'altro Netanyahu, fino adesso non è che è cambiato molto. Cioè Israele è sempre ben difesa, l'esercito è sempre arzillo, è sempre in allerta. Quindi quello che cambiano sono i dettagli, certo che. Cioè non ci sarà mai governo buono in Israele come non ci sarà mai in nessuna parte del mondo, cioè perché loro non credono in Gesù e le nazioni che qualcuno crede in Gesù come l'Occidente ormai hanno abbandonato il Signore, quindi il mondo è un disastro totale. Però Israele è sotto la protezione di Dio con tutti i suoi sbagli, annessi e connessi, eccetera. Però il Signore ha promesso nella Bibbia di proteggere Israele, infatti nel 48 Israele è stata rifondata, rifondazione dello Stato ebraico. E allora adesso, va bene, comunque abbiamo Dora ad Haifa in Israele, sorella Dora, Dio ti
Sì.
benedica. E tu sei in loco, Dora, cosa ci dice di Netanyahu? Che clima si respira? Se poi chiedi anche a tuo marito, che di solito i mariti se ne intendono abbastanza di politica. Allora, va bene, allora, guarda, io vorrei salutare Dora in ebraico, posso?
Ah, come?
Elohim Yevarex Otxa, però siccome lei è una donna devo dire Otax, capito?
E cosa vuol dire
E
saluti? Eh
femminile e maschile, lingua ebraica, c'è anche queste
sì. È
sfumature.
come l'italiano, scusa.
Beh, Dio ti benedica sorella, Dio ti benedica fratello, lo stesso in
Ok,
italiano.
sì, però avete il femminile e il
Sì,
maschile.
invece qui ebraici, gli ebrei, loro sono più
Più precisi. E
precisi. Elohim, Yevarex, Otax.
cosa vuol dire?
E vuol dire Dio ti benedica.
Dora, confermi se è così.
Conferma perché sennò è tutto l'internet, è tutto il Google che ha sbagliato. Eh? Cioè non dà la colpa a me, se c'è qualche sbaglio prenditela con l'internet. Che no, io non è che parlo ebraico perfettamente, anzi proprio
Allora,
neanche imperfetto.
tu credi, Giuseppe, che Netanyahu tornerà al potere?
Ma io la mia impressione è sì, anche perché c'è questa profezia nella Bibbia. Che quelli che hanno fatto i codici, ne abbiamo parlato in passato, Esodo capitolo 20 dice che c'è il nome di Netanyahu, poi dice il tempio e poi dice ricostruito.
Sì, però non è una scrittura biblica, quelli sono codici che gli
Sono
uomini mettono
codici,
insieme.
sì, ma siccome va con le profezie il tempo della fine, con l'aggiunta di Netanyahu, allora io ho detto, beh, qui c'è una buona possibilità, l'ho detto già in passato. Va bene, che Netanyahu può essere quello che costruisce il tempio.
Sì, a parte i codici che non possiamo fidarci 100%, dalle profezie
Ma
e
neanche il
dalla...
50%. Uno fa dei paralleli, capito? Come puoi farli con Nostradamus, però non è che seguiamo Nostradamus.
Sì, perché credi che Netanyahu è più adatto a costruire il tempio e non questo Bennett?
Ma no, lo può fare anche Bennett.
Ah sì?
Solamente che Netanyahu è quello che è più longevo.
Cosa longevo?
Longevo, vuol dire quello che è durato più a
Ah,
lungo
ok, sì.
tra tutti i politici, no? Quello è l'osso più duro da rosicchiare da parte dei nemici di Israele. Ma anche questi qua, Bennett e l'altro, cioè, c'hanno anche loro la faccia da duri, eh? Cioè, loro sono lì col dito sul grilletto, sono pronti. Dice: se l'America non fa la guerra contro l'Iran e non li ferma da costruire la bomba atomica la faremo noi, hanno detto. Ora, gli iraniani hanno messo, da quello che ho letto sui giornali, i loro laboratori atomici li hanno messi dentro le caverne sotto le montagne. Quindi lì, insomma, sarà, diciamo, un osso duro sarà un osso duro. Non è che avrei come hanno fatto con l'Iraq, quando c'era in Iraq. Israele è andato in Iraq e li ha bombardati e ha distrutto i loro impianti, stavano costruendo impianti atomici loro. E Israele ha fatto una bombardata, ci sono dei documentari che trovate su internet su questo. E una bombardata alla israeliana, cioè loro sono i migliori del mondo su questo, eh. Cioè nessuno può competere con loro. Perché loro? Perché? Perché credono in un pochino di Bibbia. Non so se sono il 5% degli israeliani che sono ortodossi, 5-10%, ma forse anche di meno. Però ortodossi alla maniera, sai come Gesù ha detto nel Vangelo, che non è esattamente l'amore del Vangelo, no, no. Però ciononostante hanno un pizzico di Bibbia che il mondo non ha, che Iran non ce l'ha. Vabbè, gli iraniani sono islamici, hanno copiato la Bibbia, l'Islam ci ha copiato basta. Maometto ha fatto una cosa buona che ha copiato un sacco di Bibbia, poi l'ha interpretata a suo modo, però è questo che li ha mantenuti fino ad oggi, che c'hanno un po' di Bibbia, capito? Che hanno copiato. Quindi sicuramente ci sarà una guerra, sicuramente che ci sarà, ma dice anche la Bibbia, in Daniele 11 ci sono cinque guerre, c'è una lista di cinque guerre. Però queste guerre cominciano dopo la venuta dell'Anticristo. Quindi se adesso Israele attacca l'Iran, se attacca l'Iran o no, lo vedremo, però sarà l'Anticristo che lui provocherà le guerre grandi. Va bene.
Ma Israele di solito non attacca, vero? Lei solo si
Sì, ma
difende.
questa è una difesa,
Ah,
questa è
è una
veramente una
difesa?
difesa. Eh sì, perché in base alla profezia biblica che abbiamo studiato con grande dettaglio, e diciamo, nessun paese muoverà mai attacco atomico contro Israele. Va bene. Però Israele deve difendersi, questi minacciano di farlo. Quindi da quel lato Israele può dormire e sonni tranquilli. Dio non permetterà che nessuna bomba atomica cadrà mai su Israele. Quindi d'ora che dove è Haifa lei?
Sì.
D'ora che sia ad Haifa. Tranquillo, non ci saranno, guarda. In Sicilia e ad Aviano, a Sigonella in Sicilia, Aviano vicino a Venezia, lì. Cioè lì possono cadere bombe atomiche perché c'è la NATO e l'Italia non è sotto la protezione di Dio. Va bene, adesso c'è il capobanchiere come primo ministro, quindi. Però Israele invece, a differenza dell'Italia o dell'Europa, Israele è protetta. Israele c'è la garanzia biblica che non cascheranno bombe atomiche.
Però Israele non conosce la Bibbia, o almeno il Nuovo Testamento, diciamo, non lo conosce.
Sì, ma Dio ha promesso di proteggere Israele. È sotto la protezione di Dio. Dio ha giurato, ha promesso, Israele sarà protetta e Israele in Zaccaria 14 dice diventerà la capitale del mondo, cioè Gerusalemme.
Allora, Israele dice non deve avere paura dell'Iran, anche se l'Iran avrà queste armi nucleari, non cadrà nessuna bomba
No,
nucleare su
no, no,
Israele.
niente.
Israele non sa questo?
Beh, dipende se capiscono Zaccaria 14, capisci?
Quello non lo sappiamo.
Cioè, non so se loro capiscono, perché non hanno lo Spirito Santo, quindi senza Spirito Santo, cioè Zaccaria 14, Ezechiele 38 a 39 dice che l'Anticristo Gog invaderà Israele e dice in Ezechiele 39 che Israele sarà invasa per via dei peccati di Israele. Dice, quindi però non so se lo capiscono questo.
Leggo questo articolo dal giornale Agi. Dice: Israele pronti a proteggerci se falliscono negoziati con l'Iran.
Sì.
I colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Teheran sull'orlo di un'ennesima crisi. Capo del Mossad in missione a Washington.
Mossad, servizio segreto israeliani, il capo del
Quindi.
Mossad è in Washington per dirgli per cortesia, fateci una cortesia, bombardateli. Vanno lì a chiedergli se per favore possono fare la guerra all'Iran, perché praticamente, nonostante Dio punirà Babilonia e l'America, lo vediamo Apocalisse 17-18, per i suoi grandi crimini mondiali e peccati. Ugualmente Dio si servirà dell'America per tenere l'Iran sotto controllo.
Quindi l'Iran non attacca Israele perché ha paura dell'America.
Sì, infatti ho notato settimana scorsa che Biden ha parlato di Putin, che adesso faranno un incontro cibernetico. Biden, Putin faranno un incontro Skype. Com'è che si dice? No? Videochiamata.
Okay,
no?
Sì.
Videoconferenza, credo che si dice. E Biden ha calmato i bollori, ha calmato i toni.
In che senso?
Nel senso che fino adesso ha provocato Putin per fare una guerra sull'Ucraina. Tutto a un tratto ha cambiato tutto Biden. Biden non provoca più Putin.
Perché?
Perché si è calmato. Dice, non vogliamo la guerra, non vogliamo questo, non vogliamo quello. Sembra che la Russia ha ammassato, dicono, 175.000 militari sulla frontiera dell'Ucraina. E Putin ha detto, ho letto un articolo che Putin diceva al presidente ucraino, diceva smettetela di provocare il Donbass, che sarebbe sud-oriente dell'Ucraina, vivono il 15-20% di ucraini, non ho numeri esatti, non ho guardato, però una bella fetta di ucraini che sono di lingua russa, russi a tutti gli effetti, va bene, dell'era sovietica, che adesso l'Ucraina se li è presi, ma è un po' come l'Alto Adige, che gli austriaci dell'Alto Adige non gli interessa minimamente di essere italiani, vogliono i vantaggi di tutte e due le parti, Bolzano, quella zona lì, no? Cioè anche tornare a unirsi con l'Austria loro non vogliono, perché hanno più vantaggi in Italia, non fanno il militare, si tengono i loro soldi, non pagano le tasse, caro mio, è una cucagna. E invece in Ucraina li schiacciano. Non c'è, cioè ai tempi di Andreotti così, loro, Moro, Andreotti, loro erano statisti saggi, dicevano invece di fare la guerra, perché all'Alto Adige c'era terrorismo contro l'Italia, sentite, piantate, dategli tutto quello che vogliono, e tutto si è calmato. Quando gli hanno dato il fattore soldi e tasse, si sono calmati tutti, che prima c'erano terrorismo in Alto Adige. Però questa saggezza l'Ucraina non ce l'ha. Vuole schiacciare i russi dell'Ucraina orientale anche per vendicarsi della Russia. E allora Putin ha schierato un sacco di militari, dice non provocate, ha detto al presidente ucraino, non provocare i russi dell'Ucraina orientale, perché noi non lo permetteremo. Quindi come ha invaso la Crimea, lui sta ventilando la possibilità che invada anche quella. Biden sai come ha risposto?
No.
Ha detto, in nessun caso noi manderemo soldati in Ucraina.
Wow.
Quindi Putin ha detto, urca, come si dice urca in russo?
Non lo so.
Qualche fratello che parla russo. La peppa. Presto, vodka. Come si dice in russo? Presto, subito, di corso. E qua avranno fatto un brindisi alla salute di, non so di chi, di Putin. Capito? Quindi Biden praticamente ha sventolato bandiera bianca. Però adesso si sta svegliando un po' l'Europa. Dice, caspita, è finito di fare il bellicoso? L'Europa dice, no, qui bisogna contenere Putin, eccetera. E poi ti dice, sì, non contenetemi troppo, se io contengo il gas. Vi taglio il gas. Quindi è un casotto lì, cioè, capito? Ognuno tira l'acqua sul mulino. Lì, cosa succederà? Ma secondo me niente di grosso, perché l'anticristo non è ancora arrivato. Giusto?
Però dicevi
perché
che...
Biden vuole avere, non vuole impelagarsi in un Vietnam ucraino. Perché? Perché vuole avere le mani libere per suonargli alla Cina. È la Cina che sta bancarottando l'America, non è la Russia. Uno. E due, vuole avere le mani libere per mandare qualche portaerei in Iran. Se si impelega in Ucraina non può, cioè farebbero, non vuole fare lo sbaglio di Adolfo Hitler che ha combattuto sui due fronti e ha perso. Se non avesse aperto il fronte russo, Hitler avrebbe vinto la guerra. Ma siccome non è volontà di Dio, capisci, ha attaccato la Russia. Ok, andiamo avanti qua. Dov'è?
Sì,
che giornale eravamo?
Torniamo in Israele. Dicevi che anche se l'America rappresenta Babilonia che sarà distrutta in Apocalisse 18, nonostante questo, Dio si sta servendo adesso dell'America per proteggere Israele dall'Iran.
Sì, c'è un giornale politico?
Sì, giornale politico. Biden
sì,
declares...
Si chiama politico, eh? Mm-hmm. Ok, sono tutti politici.
Biden declares Iran will never get a nuclear weapon on my watch.
Ok, quindi Biden, ogni tanto si sveglia questo, eh? No, io, ok, Qui dico perché è addormentato vecchio. È vecchio, c'ho 80 anni, poveraccia.
Eh sì.
Io ce n'ho 75, quando avrò 80 non so se potrò... Boh, dipende da Dio, spero di sì, fino al rapimento. Però uno di 80, io lo vedo a 75 anni, non sono più l'arzillo, sono nel 75esimo, sto andando, ok? Sono entrato. E cioè non sono più quello di una volta, che salta di qui e salta di là. Guarda lo specchio e dico, cara, ma questo sono io quello là. Ma ragazzi, ma cortesia, regno di Dio, vieni presto. E chi è quello là? Capito, non mi riconosco, no? Quindi il povero Biden ha la sua età, insomma, tutti sì. Lo criticano, fagli, ma cosa pretendete da uno che ha 80 anni? Ma lo volete lasciare in pace?
Mm-hmm.
Sì, ma lui è capra, d'accordo, caprone però di 80 anni, rispettatelo. Però è, si è fatta anche legge al presidente dell'America e adesso ne porta le croci.
Mm-hmm.
E allora Biden qui, poi non è tanto lui, è il Pentagono. Perché il Pentagono gli dà i bigliettini dalla politica. Pentagono, Hillary Clinton, quella gente lì, no? La CIA. Cioè non è che il Presidente dell'America comanda niente. Va bene, quando era Trump, il Presidente dell'America, il Pentagono gli ha detto se per caso Milley, generale Milley, che è ancora comandante delle forze armate americane, ha detto se ha chiamato il suo quartier generale, gli ha detto se per caso il Presidente Trump dovesse dare ordini di usare le atomiche, voi non ubbidite, voi
wow.
Ubbidite a me.
Wow.
C'è un video su quello.
Però è il presidente o il capo dell'esercito?
Sì, sì, però loro, cioè, i democratici marxisti facevano apparire che Trump era uno fuori di testa, che era pronto a scatenare guerre atomiche, invece erano un branco di imbroglioni, bugiardi, e Trump non gli interessa niente a fare guerre atomiche.
Mm-hmm.
Però volevano dargli questa etichetta di un pazzo atomico. E però il Pentagono ha detto così, noi non ubbidiamo. Quindi non è che perché uno è presidente conclude niente, comandano i militari, quelli non vengono eletti. A colpi di mafia di qua e di cupola di là, il clan di là, e loro arrivano in cima e rimangono lì. Invece i politici cambiano ogni 4 anni e non capiscono niente. Ci vogliono 4 anni per capire che succede, figurati. Allora, il politico qua dice, il giornale dice che Biden dice che l'Iran on my watch will never get a nuclear weapon. On my watch vuol dire mentre io sono di guardia, l'Iran non prenderà mai le armi atomiche. Quindi praticamente Israele e l'America sono d'accordo, se l'Iran arriva a un livello di pericolosità, uno dei due attacca. E se non attacca l'America, attaccherà Israele. Questa è la situazione adesso. Avverrà, e questo vi chiede la signora, qui ci vuole una profezia per sapere se avverrà. Però cioè, se fosse l'Iran mi darei una calmata. Cioè quando uno come l'America, che la Russia non può contenere, e un altro come Israele, che quando promette una cosa la fa, cioè ti dicono guarda che se te ti fai l'atomica, noi ti attacchiamo, cioè prima che se la faccia.
Uh-huh.
Che l'Iran ha già preparato i missili, una potenza missilistica, è la più grande potenza missilistica in tutte le nazioni islamiche. Vabbè, quindi non c'è niente a mettere l'atomica sui missili. Quindi questa è la situazione, no? Va bene, allora, questo era il giornale di Il Politico. Cioè, andiamo a Geremia 25, che c'è una scrittura lì.
Sì.
Geremia 25, lì mostra che Dio punì Israele, va bene, usando Babilonia. Punì Israele ai tempi di Geremia, quindi stiamo parlando del sesto secolo avanti Cristo, Geremia. Leggilo, verso 8 devi andare.
Geremia 25, 8.
Sì.
Perciò così dice l'Eterno degli eserciti, già che non avete dato ascolto alle mie parole.
Ecco, quindi ecco. Dio dice a Israele, voi non mi avete ascoltato? Così come Dio sta dicendo a Israele oggi, ai cristiani oggi, all'Occidente di oggi. Ok, quello che sta dicendo. Siccome non mi avete ascoltato, dice Dio, una cosa, attenzione, che si applica a noi, applica al giorno di oggi, verso 9. Ecco, io farò questo.
Io manderò a prendere tutte le nazioni del settentrione, dice l'Eterno, e manderò a chiamare Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servitore, e le farò venire contro questo paese, Israele, e contro i suoi abitanti, e contro tutte le nazioni che gli stanno d'intorno, e li voterò allo sterminio, e li abbandonerò alla desolazione, alla derisione, a una solitudine perpetua. e farò cessare fra loro i gridi di gioia e gridi di esultanza, il canto dello sposo e il canto della sposa, il rumore della macina e la luce della lampada. E tutto questo paese sarà ridotto in una solitudine e in una desolazione, e queste nazioni serviranno il re di Babilonia per 70 anni.
Quindi, in questo caso, questo si applica 3 anni e mezzo, il regno dell'Anticristo. Avanti.
Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice l'Eterno, a motivo della loro iniquità.
Quindi parallelo si avverrà quando ha compiuto i 3 anni e mezzo il regno dell'Anticristo, va bene, lui punirà l'Anticristo ad Armageddon.
Quindi mostra come Dio si usa di Babilonia, di Nebuchadnezzar, lo chiama
il mio servitore,
Nebuchadnezzar. Però poi, più tardi, Dio punisce anche la Babilonia.
Venisce anche Babilonia ai giorni della sua discendenza Belshazzar, Daniele capitolo 5, che entrano l'impero medo-persiano e conquistano Babilonia.
E questo è un parallelo dell'America di oggi. Dio si sta usando dell'America per proteggere Israele, però verrà il tempo quando Dio punirà l'America.
Sì, sì, Dio usa i malvagi per punire l'altro o usa un malvagio per abbattere uno più malvagio, come ha usato l'America, gli alleati, l'Inghilterra per combattere contro Hitler e l'Italia, e li hanno vinti perché l'Italia e la Germania erano tra i due mali erano i peggiori. Però non è che l'America e l'Inghilterra erano così cristiani, non lo erano, non lo sono, sono ancora peggio. E adesso giunge il tempo di punire Babilonia e userà l'Anticristo per punirla.
E continua. Sì. Verso 12, Geremia 25. Ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice l'Eterno, a motivo della loro iniquità. E punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perpetua. E farò venire su quel paese tutte le cose che ho annunziate contro di lui, tutto ciò che è scritto in questo libro, ciò che Geremia ha profetizzato contro tutte le nazioni.
Quindi attenzione a quello che il Signore profetizza, perché avverrà. È inutile leggere quelle della sera, la stampa, quelle sciocchezze lì. Quelle, guarda, capisci più di più se leggi Topolino e Paperino, perché lì è tutta propaganda velenosa. E ti girano come il gioco delle tre carte, ti girano le carte in tavola, ti fanno apparire quello che vogliono loro, la dittatura, cioè i decreti dittatoriali di Roma di oggi paiono come democrazia, ma è la dittatura, no? C'è una dittatura completa in Italia. Però tutti gli europei sono lì a battere le mani, a applaudire, perché Draghi sta dando l'esempio come si mette in pratica, come si opera a livello dittatoriale, facendo finta di essere democrazia, facendo finta. Draghi è sempre lì a parlare, il Parlamento qui, il Parlamento là, lui il Parlamento non frega assolutamente niente, perché lui rarissimamente va al Parlamento, se proprio deve essere obbligato, altrimenti è tutto decreti. Cosa sono i decreti? Dittatura. Va bene, quindi Draghi sta insegnando al mondo come si fa ad operare a livello di dittatura come in Cina, facendo finta di essere democratico. Cerchiamo di capire questo. Nel millennio che viene, adesso facciamo un salto, Israele sarà il centro del mondo, come dicevo. Israele, cioè Gerusalemme, sarà la capitale del mondo e tutte le nazioni dovranno servirla. Non sarà Washington, Mosca, Pechino, Bruxelles, sarà Gerusalemme. Dice, è possibile, l'ha detto Dio. Dove? Zaccaria 14. Già Zaccaria 14, guarda, che diamo sì. Una rinfrescata, specialmente per i fratelli che non hanno ancora fatto il corso biblico, che vi ricordo è gratuito, fratelli nuovi. Va bene, non siate lazzaroni e studiatelo. Sono tutte scritture. Deve andare a 16, avverrà?
Zaccaria 14, 16.
Cosa stiamo leggendo qua? Stiamo leggendo il futuro. Quello che avverrà, non quello che dice il Corriere della Sera è successo ieri, quello che avverrà domani, quello che avverrà, e questa è la parola di Dio, prestate attenzione, amen. Fratellini,
amen.
Non stiamo leggendo poesie religiose, ripetere un rosario che da dormenti, qui queste sono profezie che stanno avverando, si avvereranno, va bene? Questa è impagabile, questa verità che Dio ci dà. Detto Gesù, molti profeti hanno desiderato vedere queste cose e non le hanno viste. Forza ragazzi, 16.
E avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme...
Okay, capito, le nazioni che attaccheranno Gerusalemme, quali? Leggi Zaccaria 14, dall'1 al 15. Nazioni che attaccano Gerusalemme, ma vogliono distruggere. L'hanno già attaccato nove volte, 8-9 volte. 8 volte di sicuro attaccato e hanno perso sempre. Perché? Perché... uno con Dio, uno, sono una persona singola con Dio, un Davide, sono la maggioranza. Chi è la maggioranza? I Filistei con Golia o Davide con una pietra? E Dio? Davide con Dio era la maggioranza. Quindi non fatevi imbrogliare che al Parlamento hanno votato la maggioranza sempre atea, sempre pro-aborto. Tranquilli! Tranquillo, questo è fumo negli occhi, non lo capiscono che questi qua quando votano pro aborto stanno firmando io, sottoscritto politico onorevole, io scrivo qui che voglio andare all'inferno insieme al diavolo, timbrato, pro aborto. Non lo capisco, però lo capiamo noi. Avanti, Angela.
Verso 16. E avverrà che tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno d'anno in anno a prostrarsi davanti al re, all'Eterno degli eserciti, a celebrare la festa delle capanne. E quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, all'Eterno degli eserciti, non cadrà pioggia su loro.
Capito? Oggi cosa fanno? Danno la multa a chi non segue le leggi di Bruxelles. Multa! Multa! Stanno multando la Polonia, non ci danno miliardi e miliardi che devono dargli perché loro non danno libertà agli LGBTT. E allora multa! Uè, la multa la daremo noi a questa gentaglia. Dice, sai cosa faremo perché noi regneremo con Gesù, perlomeno quelli di noi che saranno fedeli, no? Diremo, alt! Ah, la casa d'Egitto non va a Gerusalemme? Niente pioggia! Sai cosa vuol dire niente pioggia? La nazione muore. Ha presente Sara? E quello è niente pioggia. E cosa faranno gli egiziani? Si sveglieranno e dicono, oh, la pepa! E non c'è più acqua. Come faccio a far crescere il gelsomino, il basilico? Come faccio gli spaghetti all'egiziano col basilico? Non c'è basilico, ma non c'è né frutta né niente. E loro diranno, sai cosa? Quasi quasi conviene andare a Gerusalemme da quegli ebrei che tanto abbiamo odiato fino adesso e inginocchiarsi davanti al Signore. Perché? Perché? Perché non piove! E dov'è Baal? Non c'è più. E dov'è la Merkel? In pensione. E dov'è Biden? All'ospizio. E allora andiamo a Gerusalemme. Avanti, Angela, salta al 21. In quel giorno, c'è che concludiamo.
In quel giorno non vi saranno più cananei nella casa dell'Eterno degli eserciti. Zaccaria, okay. 14, 16 a 21.
Ok, cananei, leggi palestinesi, leggi non ebraici, non ebrei. Israele sarà solo per gli israeliani. Cioè, meglio, non ci saranno più israeliani, ci sarà il popolo di Dio. Che ancora oggi, cioè, oggi c'è... l'ebraismo, poi c'è i sionisti, poi c'è i cattolici e i protestanti, non ci saranno più queste, sono tutte sette. Anche Israele è una setta. Gesù era ebreo, ma Gesù non era ebreo. La mamma, Maria, è stata ebrea, Gesù è stato ebreo per 30 anni, 33. Ma quello è figlio di Dio, quale ebreo? Mica dalla discendenza di Giacobbe, Israele è venuto il Messia, la carne che è morta, ma è il vero Messia dello Spirito è figlio di Dio, non viene mica viene da Giacobbe, dai lombi di Giacobbe, di Abramo, viene dal cielo, prima che la terra fosse formata, lì c'ero io, dice il Signore. Leggilo, Proverbi capitolo 8, parla della sapienza, prima che l'Eterno formasse il mondo, io ero lì, dice la sapienza. Chi è la sapienza? Gesù Cristo. Chi è la sapienza? Lo Spirito Santo. Alias Gesù Cristo. Zaccaria 12:10, perché adesso voglio concludere come abbiamo studiato nel corso biblico, la conversione di Israele a Cristo. Quando si converte Israele? Con i missionari in Israele? No, non li fanno predicare. C'era una televisione americana molto potente, si chiamava God TV, la televisione di Dio. amici per la pelle con gli israeliani, con gli ebrei, sono andati lì e ricevuti, tararara. Però si sono accorti che non erano una televisione addormentata, predicavano il Vangelo, convertirono le anime e loro l'hanno scomunicata, gli hanno tolto la licenza di operare, non puoi predicare il Vangelo in Israele. Praticamente è il paese più anticristo che c'è, capito? Non permettono ai missionari di evangelizzare, beh, è come l'Iran, d'accordo, così. Quindi sono ebrei, però. E quando si convertiranno gli ebrei se i missionari possono convertirli? Zaccaria 12:10, si convertono qua.
Zaccaria 12:10. Espanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi riguarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio come si fa cordoglio per un figliolo unico, e lo piangeranno amaramente come si piange amaramente un
E
primogenito.
come torna Gesù, si convertono, Zaccaria 12,
Zaccaria 12:10.
10. Si convertono, arriva Gesù, e perché piangono? Perché fanno cordoglio? Vedere Matteo 29, pardon, Matteo 24, 29 a 31, dice Gesù che al suo ritorno ci sarà cordoglio. Perché? Gli anticristi diranno, ma allora è vero. È vero, guarda, c'è il rapimento. E in Israele ci sarà cordoglio. Perché se si convertono? Perché diranno, guarda, abbiamo crocifisso il nostro Messia. E Gesù è il Messia. Abbiamo crocifisso Dio incarnato. Cordoglio. Piangeranno amaramente come si piange amaramente un primogenito. Capito? E perché Israele non si converte? Perché non vuole pentirsi. Non c'è salvezza né per Israele né per i cristiani, né per nessuno senza pentimento. D'accordo? La salvezza segue il pentimento. Attenzione a pentirsi sul serio. Guarda, andiamo a
Amen.
Romani 11, dovreste averlo nella lista lì. C'è
Sì.
la tua bella lista?
Sì, Romani 11.
11, 26,
Sì.
27, e così tutto Israele.
E così tutto Israele sarà salvato, secondo che è scritto, il liberatore verrà da Sion. E si allontanerà da Giacobbe l'empietà, e questo sarà il mio patto con loro, quando io torrò via i loro peccati.
Ecco,
Romani
leggi bene.
11, 26 e 27.
Ecco, leggi bene. Egli allontanerà da Giacobbe l'impietà. Giacobbe, Israele, è una nazione malvagia. Hanno crocifisso Gesù, non si sono ancora pentiti. Ai palestinesi li trattano come stracci. Dovrebbero dargli l'amore di Gesù, invece gli danno la durezza dell'occhio per occhio, dente per dente, perché è la loro legge. Ma è una legge terminata. Romani 10, verso 4. La legge è terminata in Cristo. Punto e basta. Angela, il microfono.
Amen, amen.